quanto dure.
Au perdu la Trebisonda, quanto ist passa, la Rosetta tutta bionda, insieme al suo papà. Stessa veste che d'unetta a vederla andà, l'era roba di mangiala, insieme al papà. Mi godì della Madonna, ti te sei ritrat, che il Signor me le perdona, mi son un po' mal. Poi se il me perdona no, il pontaccia pairat, oramai son più un gandula, mi son un malnat. L'era dre per andal vesper a pregare il Signor, son tanta sgagna chi laver per sentir il saur. La me guarda tutta rossa e la me distiui, per la me pasa la buca, i don fanisci. Mi godi Santa Madonna, vegni insieme a me, che il Signor me le perdona, mi pensi per me. E se il me perdona no, il pontaccia pairà, oramai son più un gandola, mi son tu malnat. Era una gran brava tosa, fresca come un sorbet, pudervi un po' de camisa per tu caghitet. La me guarda t'era piusa e la me distiui, per la trappia la camisa i don farisci. Ustrepaggio la sutana, l'era de velu, che il Signor me le perdona che lo fa da più. Poi se il me perdona no, il pondaccia pairat, oramai son più un gandola, mi son tu malnat. Ho perdu la Trebisonda, qual la mala sa, bene arrivederci in gamba, a che sta niente fa. La sarà già mo sposata con un guaiterun, che la ten sarà in ca per salvare l'unur. A me resta solamente la soddisfazione, da vec fa una pastrugnata prima d'un terun. Se il Signore il disarà, fatti a ciappairà, e s'avevi già mo prima, mi son tu malnat. Se il Signore il disarà, fatti a ciappairà, e s'avevi già mo prima, mi son tu malnat.
Allora, buongiorno a tutti e ben ritrovati sul Primato Quotidiano, la rubrica curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, ogni giorno dal lunedì al sabato dalle 13 alle 14. Io sono Valerio Benedetti e vi terrò compagnia nella prossima ora commentando con voi i fatti del giorno e snocciolando le relative analisi. Try to kill me when I fought back. I cracked the scars with a baseball bat. The justice will never make this right. I need to run and stay out of sight. And no choice, it was me or them. Now for a lifetime I'm condemned. I have to forget my old set way of life. I go to prison or die by the night. Allora, ovviamente non si può non parlare di coronavirus, visto che sappiamo bene che tutti noi stiamo vivendo con grande difficoltà questi giorni, anzi queste settimane ormai.
E tant'è che è uscita oggi la sono uscite oggi le uscite le dichiarazioni di Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile, che ai microfoni di Circo Massimo, programma su Radio Capital, ci ha insomma fatto capire che per almeno, ma minimo, un altro mese saremo costretti a rimanere a casa. Quindi addirittura si parla che, anche perché ha specificato Borrelli, i primi risultati, per vedere quanto queste misure di contenimento sono state efficaci, si avranno intorno al 16 maggio, quindi prepariamoci tutti a una lunga e prolungata quarantena. Quindi non solo faremo Pasqua e Pasquetta a casa, come ormai avevano immaginato tutti, ma probabilmente anche il primo maggio ce lo faremo a casa. Beh, perlomeno potremmo risparmiarci il concertone che di solito si fa a Piazza San Giovanni a Roma, con tutto quel che ne consegue. Ecco, almeno questo ce lo siamo risparmiato. Però adesso andiamo a vedere anche altri numeri, perché purtroppo il coronavirus, come ben sappiamo, sta mietendo purtroppo tantissime vittime e continua a espandersi. Siamo arrivati ieri a quasi 14.000 vittime, purtroppo 14.000 morti, e veleggiamo verso gli 85.000 contagiati, quindi anche malati. Queste sono cifre naturalmente drammatiche, che ci rattristano enormemente, anche perché quello, insomma, è il nostro popolo che soffre, che muore addirittura, e non può che salire anche la rabbia. Ecco, io questo lo dico, proprio la rabbia per la cialtroneria con cui il governo ha gestito tutto quanto, perché vi ricorderete tutti, insomma, le parole di Conte dalla Gruber a fine gennaio, quando dice: ah no, noi siamo prontissimi. Poi vi ricordate tutti le campagne che si sono protratte fino a fine febbraio, fino ai primi contagi avvenuti in Lombardia, a Codogno, in cui sostanzialmente tutto è stato, cioè un'emergenza sanitaria è stata derubricata emergenza democratica, quindi tutto il pippone sul razzismo contro i cinesi, non so se vi ricordate questo termine, sinofobia, si erano inventati pure questo termine, appunto il razzismo contro i cinesi. Vi ricordate, non so, uno come Mentana, che ci diceva, anzi che prendeva per il culo, scusate i termini anche coloriti, no? Comunque che prendeva in giro coloro che per strada andavano in giro con la mascherina, diceva: tanto questa è una cosa che durerà poco. Tant'è che sul giornale di riferimento di Mentana, su Open, si dava larghissimo spazio alla Gismondo, la virologa del sacco, che ci diceva: ah no, tanto tra una settimana il coronavirus sarà un lontano e vago ricordo. Ecco, cioè, quindi non può che aumentare veramente la rabbia per come è stata gestita tutta la situazione e su come tuttora viene gestita la situazione. Perché poi nell'intervento di Borrelli, del capo della Protezione Civile, c'è stato anche un chiarimento sulla famosa passeggiatina che si potrebbe o non potrebbe fare. Quindi anche a livello di comunicazione il governo ha fallito su tutta la linea. Vi ricordate quando ci fu la fuga di notizie per la chiusura totale della Lombardia, con adesso non sappiamo di preciso chi sia stato a far fuggire questa notizia, ma poi abbiamo appunto assistito alla fuga poi dei nostri connazionali che hanno assaltato i treni alla stazione di Milano per riversarsi al sud, quindi portando il contagio anche nel sud Italia. Insomma, stiamo parlando veramente di una catastrofe dalle proporzioni non solo colossali, ma anche veramente, veramente grottesche. E poi, ecco, questa è una cosa veramente curiosa su cui vi invito a riflettere. Ecco, tutti coloro che tempo fa, quindi fino a non troppo tempo fa, ci dicevano: ah no, ma è una banale influenza, non vi preoccupate, Milano non si ferma, e tutte queste amenità, ecco, da un paio di settimane a questa parte si sono riscoperti i più grandi censori d'Italia, no? Quelli che dicono restate a casa a tutti i costi, che se vi vedo che fate la passeggiatina o portate troppo a spasso il cane vi denuncio, magari vi sparo pure in testa. Ecco, veramente gente con la faccia di bronzo, veramente senza precedenti. Quindi prima no, continuiamo con le nostre vite, gessetti colorati, minchiata di questo genere, poi adesso invece i più feroci delatori d'Italia. Ecco, questo è. Tant'è che io a questo punto vi farei sentire pure, perché questo a sto punto ce lo sentiamo un video che ha preso a girare sui social, che riprende un vecchio intervento che fece Andrea Scanzi, giornalista che sapete, conoscete bene, un globalista doc presente negli studi televisivi della Gruber e altrove, insomma uno che ha parecchia voce in capitolo anche sui media. Ecco, adesso io ve lo faccio sentire perché vi fa capire proprio qual era la posizione della sinistra al tempo, e poi sono gli stessi che oggi ci vengono a dire come ci dobbiamo comportare o come non ci dobbiamo comportare. Adesso ve lo faccio sentire.
In macchina vedi pochissime persone, sono tutti blindati in casa, sembra che da un momento all'altro andremo in guerra. Questa non è una malattia mortale, porca di una puttana troia ladra. Cosa pensate che stia per succedere? Che accade da ora in poi? Che si fa? Si va in guerra? Ci chiudono 8 anni in casa? Non è possibile che io veda la gente che non esce più di casa. Ma l'influenza qualsiasi ce l'ha dello 01, 02, 03. Il coronavirus ha un'incidenza mortale, se va male, a oggi, dello 0,4/0,5, e questa è la stessa cosa, perché vi viene un piccolo cazzo di raffreddore. Non succede una sega nel 99,78%, è una cazzo di infezione curabile, esattamente come l'influenza. Avete bisogno della Nutella per sopportare la quarantena? Perché non andate più a teatro? Perché non andate più ai ristoranti? Ragazzi, la vita va avanti, è una cazzo di parainfluenza. Pronto, stiamo diventando tutti coglioni. Stai calmo, Andrea, porca di una puttana, sono incazzato nero con la deficienza che sto vedendo, anzitutto oserei dire, da parte di molti giornalisti. Cioè, non è che stiamo vivendo una sorta di pandemia. Andiamo adesso a vedere Codogno, la realtà di Codogno. Questo giornalista che viaggia con la mascherina, che tu dici, ma che cazzo fai con questa mascherina? Perché? Che mi rappresenti? Che ve ne fate? Pensate di andare in guerra? Che cazzo te ne fai della mucchina? Vorrei anche sapere. Che mi ha sempre fatto anche schifo la mucchina, quell'odore del cazzo che ha sempre avuto la mucchina. Che cazzo ci fai con la mucchina? È incredibile che mi stanno annullando le date teatrali, gente che fa i film, il cinema, che sono completamente abbandonati. Non è una sorta di tumore maligno che tu prendi automaticamente non appena ti stringono la mano. Continuate a vivere la vostra vita tranquilli, perché creiamo delle problematiche che altrimenti non esisterebbero. Basta con questo delirio collettivo. Sta succedendo una cosa completamente gestibile, che 99,7 volte su 100 guarisce da sé. Questa gente qui, caro ordine dei giornalisti, basta, continuate a fare la vostra vita, continuate a uscire, continuate a scopare, va fatta fuori dall'ordine dei giornalisti, perché non è giornalista.
Ecco qua, questo appunto era Andrea Scanzi un mesetto fa, se avete sentito anche già faceva riferimento a Codogno, era molto preoccupato che gli annullassero le date, ci ha tenuto a dirci che era una banale malattia che si curava da sé, no? L'avete sentito? Ecco, questo è il, come posso dire, lo stato di salute del giornalismo italiano, perché vi ripeto, Andrea Scanzi è uno che scrive sul Fatto Quotidiano, che sta sempre in TV, questo è il giornalista italiano medio che ha voce in capitolo e ci ha detto tutte queste stronzate. Quindi quando poi noi facciamo la conta dei morti, dei contagiati, eccetera, ecco, ci viene da incazzarci. Però adesso passiamo anche ad altro, perché però vi devo anche questa volta fare incazzare, perché adesso io vi devo leggere un paio di cosette, perché Perché ieri sulla Bild Zeitung, quindi il maggior quotidiano tedesco, è stato pubblicato un articolo copertina veramente indecente. Ecco, lo dico perché adesso tanto vi incazzerete anche voi una volta che lo sentirete e va bene. Praticamente è un articolo che si presenta come una grande dichiarazione d'amore nei confronti dell'Italia, perché c'è ci sono due bandiere, una italiana e una tedesca, e l'articolo è bilingue, quindi c'è sia la versione tedesca sia la versione italiana, e il titolo è "Siamo con voi", un po' qualcosa che ci ricorda il "Siamo tutti italiani" di Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, anche lei ovviamente tedesca. E perché ci fa incazzare questo articolo? Oddio, molti invece l'hanno preso, non so, come il Fatto Quotidiano, l'hanno preso come una grande dichiarazione d'amore e tutto il resto. Però addirittura il Corriere della Sera, questo ve lo dico, addirittura il Corriere della Sera ha capito che si tratta di un'enorme presa per i fondelli. Adesso andiamo a vedere perché. Quindi, l'articolo, ve lo leggo, parte così: "Siamo come fratelli. Ci avete aiutato a far ripartire la nostra economia." È un incipit effettivamente sorprendente, perché non ci saremmo mai aspettati che i tedeschi ammettessero quello che noi abbiamo fatto anche come contributo all'Unione Europea, e quindi di rimando anche alla Germania. Quindi addirittura ammettono che ci ringraziano per aver fatto ripartire l'economia tedesca. Però ecco che subito dopo arriviamo alle note dolenti, perché poi cosa succede? Che la Bild vuole fare un elogio dell'Italia, ma l'immagine che dà dell'Italia è veramente, cioè ci fa veramente incazzare. Adesso ve lo leggo, eh. "Qual è il contributo dell'Italia alla civiltà europea? Ebbene, scrive la Bild, ci avete portato cose buone da mangiare. Improvvisamente da noi c'erano antipasti, farfalle, tiramisù, non solo più crauti e polpettone." Ecco, cioè, io non so se voi vi rendiate conto, ecco, qual è il contributo che ha dato l'Italia alla civiltà europea, ma anche soltanto all'economia dell'Unione Europea. Quindi non, che so io, la costruzione di armi, l'estrazione del petrolio di Eni, o che so io, la costruzione di centrali nucleari in giro per il mondo con la nostra Ansaldo Nucleare, dove noi siamo tra i primi del globo. Magari non sono neanche i grandi pittori del Rinascimento, secoli di letteratura, di arte, di urbanistica, non questo, ma le farfalle e il tiramisù. Tant'è che qua continua la Bild: qual è, diciamo, la relazione che c'è tra Italia e Germania? È la seguente: "Vi veniamo a trovare con il maggiolino sulla Riviera, a Rimini, a Capri, Venezia, in Toscana. Cercavamo il mare azzurro e il profumo dei limoni, canticchiando Umberto Tozzi e Paolo Conte." Cioè, ecco, quindi, qual è l'immagine che la Bild dà ai tedeschi degli italiani? Quella dei camerieri che gli portano il Campari sostanzialmente mentre si godono il sole della Toscana o della Sicilia. Ecco, cioè questo è diciamo l'immagine che danno di noi, è veramente veramente disarmante. Tant'è che poi continuano cioè, ma io non so se veramente l'abbiano pensata in questa maniera così, o cioè se ci fanno o ci sono, vabbè. Comunque, che cosa scrivono ancora? "Volevamo essere come voi", addirittura, cioè ci invidiano. "E infatti, e come però? Con la vostra rilassatezza, la vostra bellezza, la vostra passione. Volevamo cucinare la pasta come voi, bere Campari come voi, amare come voi. La dolce vita, per questo vi abbiamo invidiato." Cioè quindi, come se in Italia non avesse mai lavorato nessuno e stessero tutti a cucinare e a prendersi il sole. Cioè, questa è veramente una cosa incredibile. Perché poi adesso ci arriviamo al punto. Cioè, verso la fine tutti i nodi vengono al pettine. E cosa scrive la Bild? "Ora vi vediamo lottare, vi vediamo soffrire. Anche da noi la situazione non è facile, ma da voi è mille volte più difficile. infermiere sfinite che dormono su una sedia, medici che devono decidere chi può sopravvivere e chi deve morire. Siete sempre nei nostri pensieri. Anche qua diciamo che parti, cioè, uno parte veramente la Trebisonda, perché voglio dire, cioè, l'Italia ha sempre saputo soffrire e lottare. E loro tra l'altro lo dovrebbero pure ricordare, perché durante la prima guerra mondiale eravamo nemici e gli abbiamo pure passato la sveglia, come si dice qua a Roma. Quindi noi sappiamo ben lottare e ben soffrire, ma soprattutto la cosa che ci fa incazzare, cioè, la Germania si accorge adesso che noi lottiamo e soffriamo? Cioè, tutte le misure di austerità imposte dall'Unione Europea, che ci hanno fatto sì soffrire e lottare ogni giorno, ecco, tutto questo per loro non esiste. Cioè, prima del coronavirus qua c'era praticamente il paese del Bengodi, no? Appunto Capri, la Toscana, la villeggiatura, il Campari, il tiramisù, tutte ste puttanate qua. Ecco, sempre la solita immagine dell'Italia, paese della pizza, del mandolino, no? Baffoni, carabiniere, tutte queste cose qua. Cioè, veramente, è veramente avvilente, avvilente. Veramente avvilente. E infatti qual è la chiusa dell'articolo? La seguente, ve la leggo. Ce la farete, perché siete forti. La forza dell'Italia è donare amore agli altri. Cioè, questa è la forza dell'Italia, capisci? Cioè, mannaggia, guarda, mi incazzo ancora di più mentre lo leggo. E cosa ci scrive? Ecco, questa è la nostra forza, è donare amore agli altri, ciò vi aiuterà a uscire da questa crisi. Cioè, la forza di amare gli altri, non magari rifar ripartire l'economia e cose del genere, no, il donare amore agli altri, no? Il portare il Campari. Ciao Italia, ci rivedremo presto a bere un caffè o un bicchiere di vino rosso, in vacanza oppure in pizzeria. Cioè, ecco, appunto, e torniamo all'immagine dell'Italia che invece di produrre armi, centrali nucleari, estrarre petrolio, è il pizzaiolo con le pizze rotanti che serve il tedesco in villeggiatura. Ecco, questa è veramente l'immagine avvilente che ci lascia la Bild. Voglio specificare ovviamente che la Bild, benché sia il quotidiano più venduto in Germania, non rispecchia ovviamente il pensiero di tutti i tedeschi. Questo ci tengo a dirlo per una questione molto semplice, perché ho letto sui social che un senatore, ma più di uno, un senatore cosiddetto sovranista, di cui non farò il nome per carità di patria, che cosa ha fatto? Ha pubblicato una foto del bombardamento della città di Lubecca, o forse era Dresda, durante la seconda guerra mondiale, scrivendo peccato, quindi in maniera sarcastica, e devo dire molto francamente, molto crudamente, in maniera veramente vomitevole. Ecco, se c'è una cosa veramente che questa Unione Europea ha creato, è un odio veramente viscerale tra i popoli europei. Questo è veramente veramente scandaloso. Comunque ci torneremo, per adesso vi lascio alla prima pausa musicale, poi continueremo a parlare di queste tematiche. A tra poco. E allora rieccoci in diretta. Vi ricordo, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, questa è la rassegna Il Primato Quotidiano, la rubrica curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi avevo parlato prima del simpatico articolo che ci ha dedicato la Bild, però ovviamente il problema adesso, insomma, la polemica Italia e Germania non rimane confinata soltanto alle pagine dei giornali o a queste, appunto, questi articoli abbastanza irritanti, ma riguarda l'aspetto decisivo di questa crisi del coronavirus, che anche perché io su questo ci tengo particolarmente a insistere. È ovvio che in questo momento la priorità è debellare il morbo, far ridurre i contagi, anzi azzerarli, e tornare il prima possibile alla normalità, però la battaglia decisiva purtroppo non è ancora iniziata, perché noi ci troviamo, cioè ci troveremo di fronte a una crisi economica di proporzioni colossali. Ne abbiamo parlato più di una volta, e tant'è che Conte, il premier Giuseppe Conte, sta cercando di trovare i soldi necessari per far fronte a questa crisi che si preannuncia veramente apocalittica. Però diciamo, le possibili soluzioni che Conte ha individuato fino ad adesso si sono rivelate completamente fallimentari, tant'è che il Cura Italia, l'abbiamo visto, stanziando quei 25 miliardi, ha semplicemente elargito delle briciole, una specie di elemosina agli italiani in difficoltà. Io mi riferisco soprattutto ai liberi professionisti, alle partite IVA, ai commercianti, quindi a tutti coloro che hanno dovuto interrompere le proprie attività lavorative o commerciali. E poi abbiamo assistito a un altro episodio che ha veramente del grottesco, veramente ha assunto delle proporzioni fantozziane, ossia il sito dell'INPS, che prima ci ha detto ok, chi prima arriva meglio alloggia per avere quei 600 euro previsti dal Cura Italia, e poi insomma, il suo sito è andato in down, perché chiaramente tutti si sono riversati sul sito online dell'INPS, insomma i server non hanno tenuto. Io veramente non so, una cialtroneria di questo genere è veramente impossibile da mandar giù. Ma a parte questo, qual è il motivo del contendere tra Italia e Germania? Ovviamente su come permettere all'Italia di fare deficit, sostanzialmente di ricavare questi soldi. E che cosa voleva fare Conte? Che cosa ha proposto Conte? L'abbiamo detto più volte, ha detto dobbiamo accedere ai soldi del MES, il MES che sappiamo tutti, qualora noi accedessimo a quei soldi secondo il trattato tuttora vigente, ecco, noi sostanzialmente ci metteremmo da soli il cappio al collo e metteremo una seria ipoteca sul futuro di generazioni e generazioni di italiane. Questo Conte ovviamente lo sa, ed è per questo che ha chiesto di accedere ai soldi del MES, però senza le condizionalità. Che cosa sono le condizionalità? L'abbiamo spiegato anche la volta scorsa, vuol dire sostanzialmente ristrutturare il debito, riforme capestro, insomma fare la fine della Grecia, che abbiamo visto è stata completamente devastata dalla Troica. Ed è, appunto, se noi accediamo a quei soldi ci arriva la Troica in casa e lo spettro di fare la fine della Grecia diventa alquanto realistico. Però che è successo? Che i tedeschi, la Merkel, comunque la massima rappresentante del popolo tedesco, ha detto che non se ne parla che l'Italia possa accedere al MES così, cioè, o meglio, lei ha completamente fatto cadere la possibilità dei famosi Eurobond, Corona Bond, eccetera, ossia che la banca centrale si facesse carico di questo deficit italiano, senza poi far pesare tutto sulle spalle degli italiani. E quindi ha detto l'unica opzione rimasta, ha detto la Merkel, è il MES. È il MES, che appunto vorrebbe dire la nostra morte. Quindi, ok, ci dicono, la von der Leyen dice siamo tutti italiani. No, col cazzo, perché allora, scusate sempre il mio linguaggio colorito, ma veramente qua c'è veramente da andare in collera. E comunque, che cosa ha detto la Merkel? Soltanto il MES. E quindi adesso Conte sta cercando di, si sta rabbattando per cercare di togliere queste condizionalità. Però c'è chi ha parlato di condizionalità light, quindi impegni, vincoli meno stringenti. Però c'è anche chi ha fatto notare, sì, ma per rivedere tutto il trattato del MES secondo questi termini favorevoli all'Italia, comunque ci vorrebbero mesi se non anni. Ma la cosa che appunto è ancora più irritante, se noi andiamo a guardare il modo in cui Conte sta gestendo tutta questa situazione, è quello che è successo l'altro ieri, quando Giuseppe Conte è intervenuto direttamente in diretta televisiva. No, era il 31 marzo, scusate, è intervenuto il 31 marzo sulla ARD, che è praticamente, possiamo dire, la Rai 1, la Rai 2 tedesca, e quindi ha parlato potenzialmente a tutti i tedeschi che a quell'ora stavano guardando il telegiornale o comunque quel programma di approfondimento sulla ARD. E la cosa è veramente imbarazzante, perché il conduttore ha chiesto a Conte, sì, ma la Merkel comunque ha detto che per voi c'è soltanto il MES, è così? E Conte si ha detto, no, adesso non mi ricordo le parole esatte, cioè, insomma, una figura veramente barbina ha fatto il nostro Conte. Anzi, adesso sapete che vi dico, io ve lo faccio proprio sentire il passaggio, che dura veramente un paio di minuti, in cui Conte ha risposto al conduttore tedesco dell'ARD. Adesso ve la faccio sentire.
L'Italia innanzitutto i debiti li ha sempre pagati e continuerà a pagare i debiti propri. Secondo, l'Italia è vero che ha avuto tensioni finanziarie dopo il periodo della crisi 2008-2009. Ma da allora, pensate al 2011, ha sempre avuto un avanzo primario positivo ed è sempre stata il suo PIL superiore all'1,5% di media.
Presidente, lei ha più volte ribadito di andare d'accordo con la cancelliera tedesca. È vero che Angela Merkel durante l'ultimo summit europeo le ha detto personalmente: alla fine faremo uso del MES, non essere così critico, se aspetti che arrivino i Corona Bond, considera che potrebbero non arrivare mai. È vero che le ha detto proprio così?
Guardi, adesso le parole esatte non le ricordo, le dico molto francamente, sicuramente abbiamo espresso due visioni diverse durante la nostra discussione. È una discussione, però attenzione, io vorrei, ne approfitto anche per dire a tutti i cittadini tedeschi, noi non stiamo scrivendo una pagina del manuale di economia, di un manuale di economia, stiamo scrivendo una pagina di un libro di storia. Noi qui siamo chiamati a reggere, ad affrontare una sfida epocale, a uscire da un'emergenza devastante, che ha un impatto devastante su tutte le nostre, sui nostri sistemi sanitari, economici, sociali. L'Europa deve dimostrare se la casa comune per i cittadini europei, che riesce a offrire di fronte a una sfida epocale una risposta adeguata all'altezza dei suoi compiti, per cui è stata pensata da Schuman, Adenauer, De Gasperi.
Grazie Presidente per il tempo che ci ha dedicato e i nostri migliori auguri a Roma.
Altrettanto a voi e a tutti i telespettatori tedeschi.
Eh Ecco, queste qua appunto sono state le parole di Conte, che al di là della retorica trita e ritrita sulla solidarietà europea, sulla casa comune, eccetera, eccetera, alla domanda veramente portante, alla domanda decisiva, sostanzialmente non ha risposto. Però almeno ci ha fatto capire che ci sono delle divergenze forti, delle divergenze molto forti tra il governo italiano e quello tedesco. Tra l'altro la Merkel ha proprio detto: i corona bond ve li sognate, quindi niente debito che poi non dovrete ripagare. E devo dire anche un'altra cosa, ecco, fa veramente arrabbiare che si continui a parlare di aiuti all'Italia, di aiuti all'Italia. Questo fa incazzare, perché, e mi riscuso per il linguaggio colorito, ma fa veramente arrabbiare perché l'Italia, non bisogna mai dimenticare, è contributore netto dell'Unione Europea. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia dà più soldi a Bruxelles di quanti non ne riceva. Quindi non si tratterebbe tanto di aiuti, ma si tratterebbe magari dei soldi nostri. Dei soldi nostri. Ecco, questo lo dico proprio perché anche le parole in molti casi sono veramente importanti. Però quindi che succede? Che Conte adesso sostanzialmente si trova in grossa difficoltà, si trova in grossa difficoltà perché la Merkel ha sostanzialmente risposto picche, e hanno risposto picche un po' tutti, quindi adesso io non so che cosa farà Conte, però veramente se l'Italia cede al MES saremmo veramente nei guai più seri. E questo lo ha fatto notare, tra i tantissimi insomma che l'hanno fatto notare, c'è anche Carlo Galli, che è un importante politologo all'Università di Bologna, e lui è un uomo di sinistra, però uno di quelli che fanno parte della cosiddetta sinistra sovranista, e è una sinistra sicuramente minoritaria, ma che io seguo con grande interesse, perché insomma non dimentichiamoci che insomma, anche a sinistra ci sono persone intelligenti, persone valide e che vanno pertanto ascoltate. Però perché vi ho detto questo, poi ci arriverò, perché per adesso io voglio dirvi un'altra cosa, per farvi capire proprio come sta evolvendo la situazione in termini forse anche drammatici. Che cosa è successo l'altro ieri? È successo che il nostro viceministro dello sviluppo economico, Stefano Buffagni dei 5 Stelle, ha scritto sui social quanto segue. Vi leggo, In piena emergenza coronavirus, in piena pandemia mondiale, mentre l'Italia piange oltre 10.000 morti, la Germania non solo fa muro da settimane sugli aiuti all'Italia, ma ora, secondo l'autorevole agenzia internazionale Bloomberg, ci attacca anche direttamente, invitando a vendere i titoli. Tramite la seconda banca di Germania, la Commerzbank, posseduta al 100% proprio dallo Stato tedesco. Questa notizia ha danni economici giganteschi. Il governo tedesco intervenga subito per bloccare questa follia. E poi continua sempre Buffagni, ripeto, vice ministro dello sviluppo economico: l'Europa e gli stati europei devono essere solidali, tutti e con tutti, nessuno si salva da solo, non è questa l'Europa che ci meritiamo. Oddio, io direi che questa roba invece ve la meritate, perché poi 5 Stelle, perché Buffagni dei 5 Stelle hanno votato alla Commissione Europea una come Ursula von der Leyen, quindi questa è proprio l'Europa che voi maledetti vi meritate, scusate se me incazzo così, ma questo è quanto. Questa è certamente, non è l'Europa che meritano gli italiani, questo è sicuro, però è l'Europa che si meritano Conte, i 5 Stelle e il PD, su questo voglio essere chiaro, lo dico anche con una franchezza forse sopra le righe. Però andiamo al sodo della notizia. Che succede se la Commerzbank invita a vendere i titoli di Stato italiani? È chiaro che poi questi titoli, una volta che torneranno sul mercato, avranno degli interessi esorbitanti che noi non potremo ripagare. È esattamente quello che è successo nel 2011, quando ci fu il famoso golpe dello spread. Cioè, che è successo in quell'occasione? La Deutsche Bank, la Deutsche Bank e la Goldman Sachs, si misero a vendere allo scoperto i titoli di Stato italiano sul mercato, quindi facendogli evitare lo spread, e quindi chiaramente noi ci trovavamo a dover pagare dei tassi di interesse enormi, qualcosa che, di insensato. Questo poi portò alla caduta del Berlusconi Quater, tutto quello che sappiamo. Quindi, visto che la Commerzbank è la seconda banca tedesca, chiaramente questo ci fa capire che cosa, che è pericoloso quello che sta succedendo, è molto pericoloso, e si sente francamente puzza di 2011. Io non vorrei che tutto questo fosse diciamo il viatico per poi far arrivare Marione Draghi alla presidenza del Consiglio, una volta che questa crisi sanitaria sarà passata. Un Mario Draghi che, abbiamo detto più volte, si sta accreditando per questo ruolo, tant'è che ha fatto, ne abbiamo parlato in lungo e largo, ha fatto quell'intervento sul Financial Times in cui ha detto che adesso bisogna fare debito, però non ha specificato bene questo debito che cosa voglia dire, perché quando una volta avevamo la sovranità monetaria, no? Prima del divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, fare debito pubblico voleva dire indebitarsi con cioè l'Italia, lo Stato italiano si indebitava con i propri cittadini, cioè i cittadini italiani erano creditori verso lo Stato, quindi quel debito in realtà è ricchezza, perché vuol dire più soldi nelle tasche dei cittadini. Mentre Draghi, e lo sa benissimo perché è stato il presidente della Banca Centrale Europea, tutto questo non è più possibile. Non è più possibile. Certo, questo non vuol dire che gli italiani non possano comprare i titoli di Stato italiani, però sappiamo bene che molti titoli di Stato adesso vengono acquistati da banche straniere, come appunto la Commerzbank, la Deutsche Bank, la Goldman Sachs, eccetera, o addirittura da stati stranieri. Questo che vuol dire che se tutti costoro si mettono a vendere quei titoli di Stato, noi siamo sostanzialmente minacciati e sotto ricatto. Ecco, questo va detto. Però qui io voglio anche andarvi a leggere un post che ha scritto su Facebook Thomas Fazzi, che anche lui, forse l'avrete visto in televisione, è un giovane editore, traduttore, eccetera, anche lui fa parte di quella sinistra sovranista di cui vi ho parlato poc'anzi, perché lui ha commentato in maniera, devo dire, molto intelligente questa vicenda dei titoli di Stato venduti dalla Commerzbank. E dice che alla fine non è che i tedeschi lo fanno, almeno in questo caso, poi nel 2011 sappiamo che le infiltrazioni politiche erano molto più pesanti, però qua per adesso non possiamo sapere se la Commerzbank è stata pilotata o meno dalla Merkel o chi per lei. Però è ovvio che se noi andiamo incontro a un'esplosione, a un aumento comunque considerevole del rapporto debito pubblico PIL, è chiaro che i titoli di Stato italiani riceveranno un rating molto, molto più basso, e quindi questi titoli renderanno di meno, e quindi giustamente la banca può dire ai suoi clienti: guardate, questi titoli tra poco potrebbero diventare spazzatura. Purtroppo è vero, quindi non è che la Commerzbank stia facendo qualcosa di sbagliato in sé nei confronti dei suoi clienti. Certo, uno poi può discutere, sì, ho capito, però in questo momento serve essere solidali e non dire queste cose, sono d'accordissimo, però la Commerzbank è una banca privata e fa quello che le pare. Però adesso volevo leggere appunto questo passaggio di Thomas Fazzi, che scrive appunto: il rapporto di Commerzbank dice una cosa molto semplice: a causa delle misure anti-coronavirus, infatti il rapporto debito-PIL dell'Italia è destinato a superare il 150%, e dunque un downgrade del rating italiano l'anno prossimo, quindi sarà quasi inevitabile. Di conseguenza, in base alle regole della BCE, attenzione, in base alle regole della Banca Centrale Europea, i titoli italiani verrebbero automaticamente esclusi dal programma di quantitative easing, cioè come fece Draghi a suo tempo, che stampò miliardi e miliardi per poi comprare i titoli di Stato dell'Italia, della Spagna, della Germania, della Francia, eccetera. Però qua arriviamo al cuore della questione. E che cosa scrive Fazzi? A quel punto gli scenari potenziali sarebbero sostanzialmente tre. 1. La BCE straccia tutte le regole e si mette a monetizzare il deficit debito pubblico italiano in eternum. Quindi l'Italia annuncia che manterrà il deficit al 10% fino alla fine dei tempi e vissero tutti felici e contenti. Ovviamente questa è la opzione più utopica, che non succederà mai. Però andiamo alla seconda opzione. Perché la BCE continua a sostenere il debito dell'Italia, il nostro paese è costretto a chiedere l'aiuto al MES, condizionato a pesanti misure di consolidamento fiscale e possibilmente anche a una ristrutturazione del debito. Quindi sostanzialmente l'opzione 2 si risolve nella Grecia, quindi ipotesi Grecia. 3. L'Italia esce dall'euro, scenario che l'opzione 2, cioè la Troica e la Grecia, renderebbe comunque probabile nel medio termine, vista l'inevitabile reazione politica che scatenerebbe. Perché vi ho letto queste cose? Non per farvi una lezione di economia politica, di cui magari non interessa a pochi, però per farvi capire che a breve tutti i nodi verranno al pettine, che l'Unione Europea è morta, ragazzi, cioè questo bisogna capirlo, perché o veramente arriviamo nella prima opzione di cui parlava Fazio, no? In cui c'è, cioè, praticamente il paese della cuccagna, in cui tutto funziona alla grandissima, oppure facciamo la fine della Grecia, oppure, se non vogliamo farla, dobbiamo uscire dall'euro. Questo è. Quindi, opzione 1. Vengono rinnegati tutte le regole che finora hanno funzionato in Europa, quindi austerità, quindi pareggio di bilancio, eccetera, eccetera, cosa che la BCE, la Germania, eccetera, non permetteranno mai. Soluzione 2, MES, quindi Troica, quindi Grecia. 3, l'Italia esce dall'euro, che comunque, se comunque ci mandano la Troica, facciamo la fine della Grecia, saremo comunque costretti a uscire. Ecco, qua dovrebbe cominciare veramente un dibattito serio e non le solite minchiate sul wifi, 70 anni di pace, l'Erasmus e cazzate varie. Qua si tratta veramente di andare alla radice, al cuore dei problemi, e comunque avremo modo di riparlarne. Io per adesso vi lascio al secondo. E rieccoci in diretta, vi ripeto, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, questo è il Primato Quotidiano, la rassegna stampa del Primato Nazionale per Radio Bandiera Nera, che va in onda dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Prima abbiamo parlato di tanti temi, vi ho lasciato con diciamo un'esortazione a un dibattito pubblico, culturale, forte, radicale sul futuro dell'Europa, sul futuro dell'euro e quindi di conseguenza sul futuro dell'Italia. Però io mi voglio prendere questi ultimi 10 minuti per parlarvi del mensile del Primato Nazionale, che è uscito giusto ieri. Quindi, visto che le edicole sono aperte, una di quelle poche cose che sono rimaste aperte, io vi invito tutti, quando andate a fare la spesa o qualsiasi altra cosa importante che insomma vi consenta di uscire, passate dal vostro edicolante di fiducia e chiedete una copia del Primato Nazionale, anche perché questo numero del Primato Nazionale mensile è veramente interessante. In copertina potrete leggere "Una nazione in ostaggio", perché è quello che appunto siamo in questo momento, però non tanto ostaggio di del virus, che quello lo siamo per forza visto che siamo in quarantena, ma ostaggio proprio di una classe politica che vi ho descritto prima, una classe politica veramente fallimentare. Quindi io vorrei farvi un piccolo riassunto dei contenuti che trovate nel mensile del Primato Nazionale questo mese. Beh, si parte con l'editoriale del direttore Adriano Scianca, che appunto ci richiama a quello che sarà lo scenario post pandemia. Infatti Adriano scrive: passata l'epidemia inizierà la battaglia. È proprio quello che ci aspetta, con la crisi economica catastrofica a cui andremo incontro, e quindi bisogna ricominciare a fare quadrato, a restringerci tutti attorno alla bandiera e appunto cercare di ritrovarci in questo momento di difficoltà come popolo e come nazione. Poi c'è ovviamente un focus dedicato al coronavirus, c'è un bell'articolo del vice direttore Davide Di Stefano su come il coronavirus ci abbia riportati tutti alla realtà, abbia spazzato via le metafore autorazziste. Quindi ricordate, no? Il virus, il vero virus è il razzismo, il vero virus la xenofobia e cazzate varie, no? Poi si parla ovviamente di Europa, quindi sul fallimento conclamato dell'Unione Europea e delle sue burocrazie, quindi sulla cosiddetta gaffe della Lagarde, la von der Leyen che ha chiesto scusa, eccetera. Insomma, queste cose le troverete anche sul numero del Primato Nazionale. Poi un bell'articolo del nostro affezionatissimo Adolfo Spezzaferro, che ricostruisce, fa veramente una cronistoria della catastrofe, cioè di come il governo abbia gestito in maniera dilettantesca e quasi criminale il contagio e tutto quanto. Quindi questo articolo vi aiuterà a rinfrescare la memoria. Poi arrivano due interessantissime interviste a due europarlamentari che quindi hanno vissuto in diretta, se così si può dire, il fallimento dell'Unione Europea, ossia Antonio Rinaldi della Lega e Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia. E sono due interviste molto interessanti, perché loro chiaramente conoscono bene dall'interno il funzionamento dell'Unione Europea, sanno quelli che sono i discorsi che vengono fatti in sede parlamentare a Bruxelles, e quindi sanno i pericoli a cui va incontro l'Italia. E quindi sostanzialmente ve lo dico in maniera molto semplice, riassumendo: qua, cioè, ci sono veramente degli avvoltoi che sono pronti a spolparci, e quindi noi dobbiamo assolutamente difenderci e tornare a confidare in noi stessi e nell'Italia, non fidarci troppo di questi presunti amici europei. Oh, poi arriviamo a uno speciale molto interessante, perché non ci dobbiamo dimenticare che il 25 aprile prossimo cadrà il 75esimo anniversario della cosiddetta liberazione, della cosiddetta resistenza. Tant'è che qualcuno a sinistra sta dicendo che, insomma, debellando questo virus andremo incontro a una seconda liberazione. Beh, speriamo di no, perché anche in quel caso, ecco, liberazione ha fatto rima con bombardamenti, ha fatto rima con stupri, ha fatto rima con omicidi, ha fatto rima con perdita della sovranità nazionale e tutto quanto, ecco, perché quindi... Questo è uno speciale che vuole, intende proprio in maniera molto forte, anche politicamente scorrettissima, rimettere in discussione tutta la narrazione che si è fatta sulla cosiddetta liberazione e sulla cosiddetta resistenza. Quindi ci troverete un mio interessante articolo, scusate se faccio autopromozione, ma che ci volete fare, in cui appunto vi spiego che cosa hanno fatto i cosiddetti liberatori in Italia. Tra l'altro, proprio adesso che un paio di mesi fa è uscito fuori un dossier segreto del Ministero della Guerra, quindi prima che si chiamasse Ministero della Difesa, quindi un'inchiesta di ben 2000 pagine, un dossier di ben 2000 pagine in cui i nostri inquisitori di allora hanno raccolto tutti i crimini commessi dagli alleati in Italia durante la campagna d'Italia. Però adesso non faccio troppi spoiler, però insomma è un articolo da leggere, ve lo dico non soltanto perché l'ho scritto io, ma perché effettivamente è interessante. E poi abbiamo un bell'articolo di Francesca Totolo, che ha fatto una bellissima inchiesta sugli istituti della storia per la resistenza, quindi questi istituti che si prendono i nostri soldi per veicolare una narrazione unilaterale e partigiana in tutti i sensi della storia italiana e di quegli anni. Poi ancora sulla vera natura della resistenza, un bel articolo di Emanuele Mastrangelo, che è uno degli animatori di Storia in Rete, altra rivista storica molto molto interessante. Un articolo su Via Rasella e sui reali colpevoli di quella che poi sono state le rappresaglie delle fosse ardeatine. Insomma, c'è veramente uno speciale completo. Poi c'è l'economia, un articolo molto interessante in cui vi spiega per filo e per segno che cosa vorrebbe dire veramente il MES, il meccanismo europeo di stabilità che ci vuole ammannire la Merkel. Poi un articolo molto interessante sempre per la categoria economia, in cui vengono sostanzialmente confutate tutte le bufale che l'antifascismo ha messo in giro sul fascismo e lo stato sociale, le pensioni eccetera, no? Sapete bene che storici della domenica si sono messi a dire: ah, ma non è vero che il fascismo abbia fatto anche cose buone, ma non è vero, lo stato sociale non l'ha costruito il fascismo, era insufficiente. Ecco, questo articolo ve lo consiglio assolutamente, ecco, vi fa vedere perché tutto quello che stanno dicendo in questo periodo è aria fritta, è veramente aria fritta. Poi ci sono gli esteri, società. Tra l'altro questo qui c'è un bel articolo di Enrica Perrucchietti, scusatemi, magari mi prendo qualche minuto in più, ma ci tengo. Enrica Perrucchietti ha praticamente scritto un articolo sulla cosiddetto DDL Zan, che sostanzialmente è una legge che ha presentato il PD, che è stata adesso bloccata per il coronavirus naturalmente, però che vuole punire l'omotransfobia, in sostanza chiunque possa dire qualcosa contro la teoria gender, l'ideologia gender anzi, tutto il resto verrebbe trattato come un negazionista dell'olocausto, quindi legge Mancino, e questa è sostanzialmente una legge Mancino anche contro chi sostiene che l'ideologia gender sia catastrofica. Andiamo avanti, poi le nostre rubriche, Alessandro Melussi, Diego Fusaro, veramente interessante, ne abbiamo veramente per tutti i gusti, arte, letteratura, cinema, c'è veramente di tutto. Poi viene presentato, ci sono degli stralci, degli estratti proprio in anteprima che diamo del nuovo instant book di Francesca Totolo proprio sul coronavirus. Questo quindi vi consiglio, anzi, poi di acquistarlo questo libro, che è veramente interessante, che può già essere acquistato se non vado errato, di Francesca Totolo, che ricostruisce un po' non solo come questa crisi sia stata gestita male dal governo, eccetera, ma la cosa interessante è che va anche a vedere chi ci sta guadagnando da questa crisi sanitaria. Ne scoprirete delle belle. Comunque, poi chiudo con questi due articoli, uno molto interessante su Fellini, perché quest'anno, nel 2020, cade il centenario della nascita di Federico Fellini, del regista famosissimo della Dolce Vita, Otto e Mezzo e altri film che hanno fatto la storia della cinematografia italiana. E però questo articolo, oltre a parlare del personaggio Fellini, è interessante perché ci fa conoscere una pagina poco nota della vita di Fellini, e cioè dei rapporti che lui intrattenne con Julius Evola e con il mondo più in generale dell'occulto italiano. Ecco, questa è, quindi vi consiglio assolutamente di leggerlo. Vi ripeto, questo lo trovate sul mensile del Primato Nazionale, dal nome appunto Primato Nazionale, e lo trovate in tutte le edicole. Ultima cosa prima di lasciarvi, l'articolo che chiude il mensile è stato firmato da Adriano Scianca ed è la presentazione di un libro sul cosiddetto rossobrunismo, no? Che appunto è un libro degli scritti di Carlo Terracciano, e quindi su come nasce l'antiglobalismo a destra. Adesso non voglio spoilerare troppo, però vi dico che questa lettura è veramente interessantissima, anche perché di rossobrunismo se ne è parlato fino allo svenimento, fino alla nausea, tra l'altro diventando una specie di macchietta, però negli anni che furono, gli anni 80 fino agli anni 90, era qualcosa di serio, di credibile, non era aria fritta o diciamo argomento da bar sui social. Va bene, direi che ci siamo, mi sono preso anche qualche minuto in più. Io comunque allora vi ringrazio per averci ascoltato, io vi do appuntamento a domani, non ricordo chi ci sia, penso proprio Adriano Scianca dovrebbe essere con noi. Domani vi ricordo sempre al Primato Quotidiano dalle ore 13 alle ore 14, quindi vi ringrazio ancora e vi lascio con una canzone che ho scelto per voi, perché ecco, in tutto questo periodo così difficile e complicato noi dobbiamo ritrovarci come popolo, dobbiamo ritrovare la nostra indipendenza. Io quindi vi lascio